E intanto spero che riusciamo a sentirci. E speriamo poi di riuscire a combinare in maniera che quando si parla un po' quieti e ci si sente tutti, ma è un po' un'impresa. Allora, se noi non vogliamo che la roba che abbiamo ascoltato riguardi questo tizio che aveva dei grilli per la testa, stava pensando di cambiare vita, di far qualcosa di strano, no? Oppure di Pietro che ha fatto la scelta che ha fatto insieme a qualche amico, quindi se non vogliamo ascoltare questa roba che Gesù dice come riguardante qualcuno, ma noi no, bisogna che quello che ha fatto questo tizio, che Matteo dice era un giovane, bisogna che in qualche maniera entriamo in qualche passaggetto che il Vangelo indica e che noi rischiamo di non capire, che sono esattamente le cose che in qualche maniera riguardano noi, che vengono chieste a noi. E la prima roba da capire è che il Signore è Gesù. Come si vede qui, no? Si dice, mentre Gesù stava per mettersi in viaggio, ma Gesù era sempre così, bisognava tirarlo per il mantello, scappava sempre, non si fermava, ma è quello che succede a noi, no? Cioè, voi siete mai riusciti a fermare Gesù, metterlo lì davanti e dire, adesso mi dici per favore cosa vuoi, mi dici se vado bene? Lui continua a passare. Cioè, il Signore sta avanti, un tale gli corse incontro, bisogna alzarsi, bisogna camminare, bisogna cercare per trovare. Non possiamo semplicemente stare lì, col nostro vivacchiare. E se il Signore vorrà, verrà Lui a cercarci, a chiedere qualcosa. E non possiamo neanche pretendere di avere Dio con noi, come a nostra disposizione, quando serve. Bisogna muoversi, per essere con Gesù bisogna seguirlo, detto diversamente, lo si trova soltanto provando a fare qualcosa. Cioè, il Signore si fa trovare solo nel momento in cui noi cerchiamo la nostra verità, solo nel momento in cui nella vita ci interroghiamo, solo nel momento in cui ci disponiamo a decidere qualcosa di profondo, soltanto così è possibile prendere questo qui che passa. Signore, è la Pasqua, passa, è passato, passa. Senza la nostra libertà, senza delle decisioni, senza che uno ragioni con la sua testa, il Signore non si ferma. Seconda roba, ammesso che siamo disposti a fare sta roba, perché noi invece preferiamo star lì seduti, tocca a Lui, eventualmente. E se non si muove e noi stiamo bene, è meglio. Che non ci tocchi, che non ci inquieti. Ma se per caso noi facessimo questa iniziativa di alzarci, di seguirlo, di corrergli incontro, che cosa gli chiediamo? E scartiamo subito l'idea che appunto gli chiediamo di digerire bene anche oggi, di star bene, che è quello che noi solitamente gli chiediamo. Ma il Signore di queste robe, che sa che ne abbiamo bisogno, sorride anche un po', eh? Cosa gli chiediamo? Questo giovane ci rappresenta abbastanza bene, perché non è un disperato, come non lo siamo noi, no? Non è un disperato che ricorre a Dio perché non ha più un soldo di speranza in tasca, e non è neanche un peccatore che è disgustato da quello che ha fatto, no, è una persona per bene, come noi. Vestito bene, ha da mangiare anche oggi, non ha dei grossi problemi, se no non sarebbe qui a messa, ovviamente, no? E per di più una persona ben educata, che rispetta le leggi e le tradizioni dei padri, dice il testo, cioè conduce una vita onesta, è proprio una brava persona. Però ha la percezione che qualcosa gli manca. Sente in qualche maniera, perché per fare l'onesto lavoratore, il buon cittadino, il figlio che non fa tribolare, il genitore che fa il suo dovere, quella roba lì ce la fa, ma sente che non basta per avere la vita eterna. Sentite? Per sentire che quello che sto facendo oggi è vero, resta. Per sentire che la mia vita è piena. Questa roba qui invece mi sembra che mi manca qualcosa. C'è un senso di vuoto dentro di me. Ho la sensazione che faccio le cose ma mi scappano, hai capito? Il mio tempo semplicemente lo consumo, non lo metto in banca, mi scappa via, hai capito? Ma sta roba qui è molto chiara, almeno in me è molto chiara, no? Però non mi dice niente di preciso, hai capito? Come sto giovane qui, strano, è onesto, è giovane, è anche ricco lui per di più. Cosa gli manca per essere contento? Perché è così inquieto? Se lui osasse chiederlo agli amici, gli direbbero subito, magari tra loro, prima di dirlo a te, ha qualche problema psicologico. E quindi, se tu gli chiedi aiuto qui in giro, per l'aria che gira, ti dicono subito, un buon psicologo o indovinare la pastiglia? Sappiamo, a loro livello sono cose che servono anche, ma quella roba là che sento non è lo psicologo e non è la pastiglia che me le sistema, capito? Bisognerebbe rivolgersi a un maestro dell'anima, è una questione spirituale, è una questione di fondo. E quel tale là è quello che capisce, è quello che fa, va da Gesù, prende il coraggio di andare da Gesù. Dico prende il coraggio perché in genere da Gesù giravano alla larga, erano incuriositi, lo ammiravano, ma si guardavano bene dal chiedergli espressamente che cosa dovessero fare, temevano quello che chiedeva Gesù, perché era quasi sempre esagerato. Come quando noi facciamo la predica, diceva chi crede di essere quello lì, come se io non conoscessi bene la nostra mediocrità, solo che quando dici le robe del Vangelo sembrano così pretenziose, così alte, che preferiamo in genere non parlare. Allora quel tale che va coraggiosamente da Gesù gli chiede, maestro buono, cosa devo fare? E se Gesù fosse come molti di noi preti, che si sente orgoglioso di fare il direttore spirituale, di dirti fai così e sei a posto. E invece Gesù non accetta di dirigere, di fare il direttore spirituale. Anzi, dice, ma perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Cioè tu non devi cercare un guru, non devi cercare un padre spirituale. Anche questo serve. Come lo psicologo, come la pastiglia, capito? Ma quella faccenda lì di fondo la puoi chiedere solo a Dio. Devi ascoltare solo Dio, ascolta Israele. Il Signore, il nostro Dio, è uno solo. Non c'è né padre, né madre, né prete, né papa, c'è un Dio solo. Quello devi ascoltare, amerai il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. È inutile interrogare i maestri della legge anziché cercare Dio, cercare consigli, ricette. Bisogna cercare il suo volto. Questo dice, cosa vuol dire mettermi di fronte a Dio? Cioè questa è una direzione che resta sospesa, no? È un orizzonte, certo. Ma intanto io ho da lavorare tutti i giorni terra a terra per far decentemente il mestiere dell'uomo, non uccidere, che è già difficile perché noi invece tutti i giorni uccidiamo qualcosa e qualcuno, anche solo con la parola, con lo sguardo, col sentimento, ne uccidiamo un sacco noi di situazioni, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onore il padre e la madre. Ma quel giovane dice, ste cose io le faccio, no? Ma i comandamenti, appunto, queste robe qui sono delle proibizioni. Certo, io non ho rubato, non ho ammazzato, non ho giurato il falso. ma la vita eterna non può essere solo rispettare dei divieti, bisognerà ben fare qualcosa di positivo per avere la vita eterna. Che cosa? A quel punto Gesù, fissatolo, lo amò. In altre parole ha detto: a questo lo posso dire, vuoi diventare figlio di Dio davvero? Seguimi, diventa mio discepolo, entra nel regno di Dio, che è tenerezza per l'uomo, che è pazienza per l'uomo, che è misericordia per l'uomo, che è dedizione per l'uomo, che è dare la vita, perde. Vedi che è entrare in un altro mondo. Te lo propongo, mi pare che tu sei all'altezza di questa proposta. Lo guardò e lo amò, dice: vieni, seguimi, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. La stessa parabola della perla preziosa: quando uno ha trovato questa perla preziosa, quando uno ha intuito cos'è il regno di Dio, quando uno è disposto a seguire Gesù, tutto il resto lo vende, non è più comparabile. Ma quel tale era ricco, pensa poco come noi, penso, forse un po' di più, ma mica tanto, mica noi siamo ricchi. Quel tale era ricco, però lui era convinto che questo non faceva ostacolo, che male c'è a star bene, a aver da parte per il domani, a essere sicuri su tutto, a fare le assicurazioni, a cercare tutta la vita di prendere di più al mese, di prendere decine di migliaia di euro al mese, capito? Anzi, quello lì è un orgoglio, è bravo. Però ero convinto che queste cose non fossero quelle per cui lui viveva, capito? Servivano per vivere decorosamente e semmai, se uno proprio prende tanti soldi al mese, ha anche la responsabilità in più. Ma non è che lui metta la vita eterna in quello. Credeva di pensare così. Ma quando Gesù gli ha fatto quella richiesta, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, si accorse d'improvviso che invece i soldi per lui contavano e come. Non pensava di essere così attaccato alle sue cose, non si era accorto che le sue cose, le sue ricchezze valevano per lui molto di più della vita eterna. La vita eterna, dice, come mai dice quelle robe lì, dice quelle cose lì perché mi conosco un po', capito? La vita eterna era quella che veniva come un di più, un'aggiunta a ciò che intanto si era assicurato giorno dopo giorno, non un ribaltamento di tutto un punto di vista da cui riguardare tutto, non un entrare nella tenerezza di Dio, nella povertà di Dio per l'uomo, nella dedizione alla giustizia per tutti, no? Vita eterna è quella che, se io faccio onesto, non ammazzo, così poi ho il premio, quella lì è la vita eterna. Non è quella esattamente che proponeva Gesù. Adesso che scopre quanto è attaccato alle sue cose e intuisce qual è la richiesta del Vangelo, dice: Dio mio, quanto mai sono andato a toccare la vespa, quanto mai sono andato a chiedere a Gesù cosa devo fare per avere la vita eterna, lascialo quieto il Vangelo. La preghierina, sono onesto, va bene così, capito? Si pente di aver avvicinato Gesù, in fretta se ne allontana, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. E il Signore, volgendosi ai discepoli, dice: ma guarda che chi ha tanti soldi difficilmente capisce il Vangelo. Non vede i poveri, non si accorge più, sai la sorpresa quando arriverà alla fine e io gli dirò: hai dato da mangiare a chi aveva fame, hai dato da bere a chi aveva sete, hai ospitato gli stranieri, sei andato a trovare chi soffriva, hai dato la tua vita per la giustizia. Quando il Signore ci chiederà ste robe, dirò, pensa che scemo, che non ho capito, ma io non ti ho mai incontrato, no? Se ne andò afflitto, perché aveva molti beni. Cioè, io ho la sensazione, ripeto, ce l'ho io, che quando si ascolta un po' il Vangelo, un po' di tristezza te la dà, perché ti chiede di mollare tante cose su cui tu stai attaccando la vita. E ti apre delle prospettive. Vedete, il Signore non dice cosa, però certo, quella prospettiva lì ti aprirebbe a delle cose belle, proprio belle, belle, belle. Quel nostro amico se ne andò. Sarebbe bello, ma il racconto resta sospeso, no? Se ne andò per sempre. Oppure per un po' poi gli venne il rimorso, tornò attorno a Gesù, divenne cristiano. Cosa fece quest'uomo per cercare la vita eterna? Visto quella proposta di Gesù, gli parve rattristante, esagerata. Il racconto resta sospeso per lui, ma soprattutto per noi. Cosa devo fare? Siamo venuti stamattina a messa per questa roba qui, Cosa devo fare per avere la vita eterna? E il racconto finisce lì perché poi dobbiamo riempirlo noi di qualche domandina. Sono disposto a interrogare Gesù. E se poi davvero Gesù mi chiede qualcosa? E se Gesù mi chiede di buttarmi, di decidere qualcosa di importante per dare una svolta alla mia vita? Sono disposto a seguirlo. Carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fiducia, preghiamo insieme e diciamo: si compia, Signore, la tua volontà.
Dona, o Signore, alla tua Chiesa di non piegarsi alle strategie e alle prudenze umane nelle sue scelte, ma di essere testimone della sapienza nuova che viene dall'alto. Preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà.
Per i paesi industrializzati, potenti, forti, perché allontanato da sé il calcolo di puri criteri egoistici, mettano in atto politiche che spezzino i legami di dominio sui popoli più deboli del mondo. Signore, per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà.
La tua parola, Signore, come spada affilata, interroga profondamente le nostre abitudini e la nostra mediocrità. Fa che come comunità cristiana, con gesti concreti, andiamo incontro a coloro che vivono serie difficoltà economiche. Preghiamo.
Signore, Signore, la tua volontà.
Perché le giovani generazioni, circondate per lo più da modelli basati sull'effimero, siano educate al discernimento dei valori fondamentali della vita. Signore, per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà. Dio misericordioso, attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli. Aiutaci a riconoscere nella fede la presenza del tuo regno nella nostra vita di ogni giorno. Per Cristo nostro Signore.